Benvenuto, sono Roberta, responsabile del progetto SMAU Academy, il canale podcast di SMAU dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. Sapere quali soluzioni e comportamenti sono più funzionali per il successo della vendita è diventato sempre più importante a livello strategico. Con il neuroselling, i venditori potranno diventare dunque più efficaci ed efficienti, aumentando le vendite ed eliminando conoscenze obsolete. Il workshop è a cura di Vincenzo Russo di Epli. Buon ascolto.
Bene, buongiorno e bentrovati. Allora, oggi parliamo di un'applicazione, di quello che sta diventando, io temo, anche una moda, cioè parlare di neuroscienze applicate al business. Dico una moda perché io me ne occupo da quasi 15 anni e ogni tanto su LinkedIn vedo qualcuno che si sveglia la mattina e dice leader in Italia di neuromarketing. È una materia un po' complicata per poter dire di essere leader, perché credo che bisogna avere anche una buona dose di pazienza, soprattutto per quanto riguarda le conoscenze scientifiche che ci stanno dietro questa materia. Oggi presentiamo un libro, uno dei tanti che sono stati pubblicati in questi ultimi anni. Questo è un libro della collana Epli che, in maniera secondo me molto lungimirante, ha colto l'opportunità di dare spazio a tutti gli autori che si occupano di neuroscienza applicata al business. Ovviamente parliamo di una nuova materia in realtà che fa capo al neuromanagement. Ormai la parola neuro è talmente abusata che ne sono molto preoccupato. Ormai si parla di neuromarketing, neuromanagement, neuroleadership, neuroselling, neuroestetica, neurocinema. Da buon palermitano, ovviamente si vede perché si vende. Allora io mi chiedo, ma se iniziassimo a vendere anche la pasta al neuro di seppia, magari si vende un po' di più. Cioè, veramente siamo arrivati a degli eccessi. Però c'è da dire una cosa, questa è una materia molto nuova e molto interessante. Perché? Perché per chi si occupa di relazioni umane, per chi si occupa di marketing, è un modo per fare quello che abbiamo cercato di fare per tanti anni, cioè misurare le emozioni. Sembra banale, ma vi ricordo che uno dei libri più importanti sulle emozioni, Intelligenza emotiva, è stato pubblicato tanti anni fa. Da Daniel Goleman, già negli anni 80 faceva studi sull'intelligenza emotiva. Eppure, se ci fate caso, noi ogni 15 anni diamo un premio Nobel a qualcuno per ricordarci, generalmente sono psicologi, che siamo macchine emotive che pensano, e diamo il premio Nobel per l'economia. 1978 Eber Simon diceva noi siamo limitatamente razionali. 2002 Daniel Kahneman, sistema 1, sistema 2. Lui diceva che noi abbiamo un sistema 1 rapido, veloce, immediato e un sistema 2 che è quello riflessivo. E poi Richard Thaler, 2017, che alla fin fine racconta le stesse cose, cioè utilizziamo il nudge, tecniche emozionali per guidare i comportamenti. Ora, perché succede questo? Ma secondo me perché non vogliamo metabolizzare come siamo fatti. Non vogliamo comprendere che la parte più emozionale, quella incontrollabile, istintiva, non solo è molto abbondante ed è uno degli elementi fondamentali nelle decisioni, ma soprattutto è un meccanismo istintivo e automatico di cui non abbiamo consapevolezza. Non sto parlando dell'inconscio freudiano, sto parlando del fatto che le neuroscienze, risonanza magnetica, ci permette oggi di capire che il nostro cervello è molto più complicato di quanto potessimo immaginare. Pensate che pesa il 2% del nostro corpo e si mangia il 20% delle energie, e quel 20% se le mangia quando siamo a riposo per il 90%. Quindi non è che noi consumiamo energia quando riflettiamo, quando combattiamo, ovviamente col pensiero contro qualcun altro, no, quando siamo a riposo, quindi vuol dire che tante cose funzionano in maniera automatizzata. Ecco, oggi presentiamo questo libro, però permettetemi di raccontare qualcosa riguardo a chi siamo. Il nostro è un centro di ricerca nato nel 2008, nasce in collaborazione con tante aziende, noi siamo l'Università Yulm, centro di ricerca che lavora per il 99% con le aziende e per le aziende, tutto quello che arriva al centro di ricerca viene investito in contratti di ricerca e in dottorati di ricerca. Siamo nati nel 2008 in collaborazione con tante aziende, la Mindroom Lab che si occupa di performance sportiva e usa tecniche di neuromanagement per far cosa? Per insegnare agli sportivi a essere un pochino più performanti. Come? Creando il giusto rapporto tra l'arousal, che è la nostra attivazione fisiologica, e la performance. Noi sappiamo che c'è un rapporto con una curva capovolta tra l'arousal e la performance. Man mano che l'arousal, cioè la nostra attivazione fisiologica, battito cardiaco, sudorazione aumenta, la performance migliora, ma fino a un certo punto. Perché se siamo troppo attivati, la performance decade. E allora c'è un giusto equilibrio tra la performance e l'attivazione fisiologica, cioè le nostre emozioni, e bisogna saperle controllare per poter contenere al minimo, o comunque nel giusto equilibrio. Provate a pensare che significa questo per un pilota di Formula 1, che deve pigiare l'acceleratore giusto in quel millisecondo, non prima e non dopo, e se è distratto dalla sua emotività, battito cardiaco, sudorazione, che riduce la performance, non sarà tanto performante. Questo vale anche per i miei studenti quando vengono a fare l'esame e sono talmente impanicati che non si ricordano più nulla. Ogni tanto è perché non studiano, ma questo è un altro discorso. Siamo partiti con la collaborazione con l'MIT di Boston, con un professore del Politecnico, con SMI, che è una delle più grosse aziende di eye tracking, che ora se l'è comprata la Apple. L'Apple si è comprata la più grande azienda che fa face recognition, così noi apriamo i nostri device semplicemente col volto, e anche SMI che fa eye tracking, chissà perché. Queste sono alcune delle attrezzature che noi utilizziamo, da cui poi nascono ovviamente le cose che abbiamo scritto. Sono degli elettroencefalogrammi, prima siamo partiti con due elettrodi, uno qui e uno qui. Adesso abbiamo 52 elettrodi e potremmo averne anche di più, ma per quello che facciamo noi, cioè la misura diretta delle emozioni, è più che sufficiente. Ovviamente quando lavoriamo in questo campo non usiamo soltanto degli elettroencefalogrammi, che ci permettono oggi di avere dei dati incredibili. Intanto l'emozione. Noi sappiamo che se si attiva più il prefrontale sinistro rispetto al destro, l'emozione è positiva. Se si attiva più il destro rispetto al sinistro, l'emozione è negativa. In realtà è una sorta di avvicinamento e allontanamento alla fonte. Ma per noi va bene chiamarla emozione positiva o negativa. Poi possiamo avere anche una sorta di engagement cognitivo, cioè un coinvolgimento dell'intero scalpo, e quindi una sorta di l'ho riconosciuto, non sappiamo se bene o male, intanto c'è un riconoscimento importante. Poi se mettiamo gli elettrodi qua nella corteccia prefrontale dorso laterale, abbiamo la misura della memorizzazione, della riflessione cognitiva. Quindi provate a pensare che significa questo in termini applicativi. Non c'è soltanto il neuroselling, c'è il neuromarketing, c'è la neuroleadership, c'è la capacità di controllare anche il proprio modo di reagire agli stimoli, quindi reagire anche di fronte ad un soggetto. Pensate che uno dei primi esperimenti di neuroselling e neuromanagement l'abbiamo fatto con un gruppo di selezionatori veri, 5 selezionatori di un'azienda, che dovevano selezionare 30 candidati. Abbiamo messo l'elettroencefalogramma, l'attrezzatura, soltanto ai candidati, per un semplice motivo: per vedere che reazione provavano alle domande degli intervistatori, allo stile dell'intervistatore. Questo perché? Perché molte volte gli intervistatori, che si credono dei grandi esperti, fanno scappare. E chi fanno scappare? I più bravi. E allora misurare fase dopo fase della selezione, la reazione emotiva di 30 persone, ha permesso di fare un'autodiagnosi dello stile comunicativo e l'effetto che provocava nelle persone che erano di fronte. Quindi capite bene che è molto utile per una sorta di autovalutazione. Uno di questi poi si è messo molto in discussione, perché era quello che si credeva il più bravo di tutti, invece era quello che creava più panico e più ansia, perché aveva uno stile di comunicazione molto aggressivo. Ma fino a quando non glielo fai vedere con i dati, lui non lo vuole ammettere a se stesso, figuriamoci agli altri. Ovviamente non si misura soltanto lo scalpo, ma misuriamo anche il battito cardiaco, la sudorazione delle mani, e questo ci permette di avere una sorta di misura dell'intensità emotiva. Poi con l'eye tracker è possibile anche misurare quello che le persone guardano, quindi incrociando il dato abbiamo quello che le persone provano emotivamente, la riflessione cognitiva, la memorizzazione, l'intensità emotiva e ciò che le persone stanno guardando. Capite bene che per uno psicologo che si occupa di marketing è un vero profondo cambiamento. Però perché nasce il neuroselling? Ma il neuroselling nasce non solo perché abbiamo imparato a conoscere quali sono le stimolazioni e come giocare, qualcuno avrebbe detto manipolare, come giocare con il nostro cervello. Noi possiamo rendere un po' più visibile un volto, un prodotto su uno scaffale, giocando con che cosa? Con i colori, con le immagini, con le forme, con il sound, con i profumi, cosa che oggi si fa in maniera molto più professionale. Però l'aspetto più importante è la conoscenza del cervello, su cui mi soffermo per qualche istante. Intanto vediamo se siamo stati troppo fiduciosi. Vi faccio vedere un filmato, sperando che tutto funzioni. Siamo arrivati un po' in ritardo, però vediamo se va. Questo è un filmato in cui si vede quello che noi facciamo analizzando la creatività, in questo caso una comunicazione out of home, quindi quella che è trovata nelle pensiline del tram, in giro per le strade, analizzate sia in field che in lab. Ecco, avete visto un po' di attrezzature, quello che l'elettroencefalogramma che si è intravisto era un 10 canali, era un B-Alert, molto interessante, molto potente, l'unico limite è che dà un data automatico. Visto che noi siamo un centro di ricerca, ci possiamo permettere di fare qualcosa un pochino più avanzata, quindi utilizziamo elettroencefalogrammi un pochino più potenti per poter avere noi l'opportunità di decidere quali indicatori, in quale momento, in quale area del cervello, perché oggi, per fortuna, conosciamo meglio il nostro cervello. Pensate che esiste anche una nuova materia che si chiama Consumer Neuroscience. Quello è l'unico libro ancora in lingua inglese, io ne sto scrivendo uno in italiano, in cui, come vedete, si fa un perfetto rapporto tra le aree del cervello che oggi conosciamo un pochino meglio grazie alla risonanza magnetica e quei concetti che hanno a che fare con il marketing. Per esempio, vi dicevo, la corteccia prefrontale dorso-laterale. Quindi questa è quella molto importante per me, perché ha a che fare proprio con la memorizzazione, infatti brand memory, ma abbiamo anche tanti altri indicatori. Sappiamo perfettamente che se si attiva il nucleo accumbens, che è questo qui, vuol dire che c'è una reazione positiva di fronte a uno stimolo. E pensate che è talmente potente questo meccanismo che potremmo, avendo una risonanza magnetica, anticipare quello che le persone probabilmente compreranno. Pensate che in una ricerca fatta da Brian Knudson, professore della Stanford University, 2007, ha pubblicato un report in cui ha dimostrato che lui voleva capire quando arriva la decisione razionale, quanti secondi prima questa roba qui ha già deciso. E ve la faccio breve. Lui cosa ha fatto? Ha presentato delle immagini a dei soggetti in risonanza magnetica, degli oggetti, dei prodotti, cioccolato, e ha visto quale parte del cervello si attiva. Per 4 secondi fa vedere il cioccolato e si attiva il nucleo accumbens, che è quella, è l'area del piacere. Beh, certo, cioccolato, no? Appena dopo 4 secondi fa vedere il prezzo, non si attiva più il nucleo accumbens, si attiva l'insula, disgusto. Beh, ovvio, prezzo, disgusto, è chiaro, è immediato. Dopo altri 4 secondi, quindi 8 secondi dalla prima apparizione del prodotto, la persona deve dire lo compro o non lo compro. La cosa interessante è che se il nucleo accumbens si è attivato tanto, la certezza dell'acquisto è del 98% dei casi. Cioè, in poche parole, 8 secondi prima che la persona dica lo voglio, se succede qualcosa in una specifica del cervello, è molto probabile che il prodotto venga acquistato. Ricerca pubblicata nel 2012 del Journal of Consumer Research. fatto da alcuni colleghi è molto interessante, perché hanno fatto sentire a un gruppo di ragazzi delle musiche inedite, mai sentite, mentre erano in risonanza magnetica. E alla fine dell'ascolto hanno chiesto: ma secondo voi quale di queste musiche avrà successo nel mercato? E loro hanno indicato quello che pensavano per loro avere successo dopo qualche tempo. Hanno fatto l'analisi dopo qualche tempo riguardo a quelle che effettivamente avrebbero avuto successo, e si è scoperto che la gradevolezza dichiarata razionalmente non era così predittiva come l'attivazione di questa ghiandola. In poche parole, oggi conosciamo un pochino meglio il nostro cervello e quindi le emozioni. E tutto il libro ovviamente parla di questo, parla di come la conoscenza del cervello ci permette di utilizzare al meglio queste competenze. Uno potrebbe dire: ma le tecniche di vendita si conoscono da tantissimi anni, no? E addirittura la retorica, no? Facciamo un salto nell'antica Grecia. È vero, però attenzione, perché quello che sappiamo oggi riguardo al cervello ci permette di conoscere meglio le tecniche di vendita e di applicarle con più professionalità. Qualcosa in più l'abbiamo scoperta, però abbiamo ratificato tutto quello che avevamo intuito e che oggi, sapendo come siamo fatti, possiamo utilizzare con una marcia in più. Questa è la differenza tra il tecnico e il professionista. Il tecnico applica delle tecniche, il professionista capisce perché le sta applicando. È uno switch estremamente importante. Le emozioni. Vi ricordo che le emozioni abbiamo cercato di misurarle per tanto tempo, però le abbiamo considerate una cosa secondaria. Qualcuno avrebbe detto: ma no, le emozioni sono primitive, istintuali, femminili, che c'entrano con le decisioni? Femminile, l'avrebbero detto alla fine del 1800. C'è un problema, lo dice questo signore qui, che è il più grande esperto di plasticità cerebrale, quello che studia proprio come cambia il cervello, e lui diceva: noi per tanto tempo abbiamo subito una forma di snobismo corticale. Cioè, lui diceva: io ho avuto difficoltà ad avere soldi, il grant, il famoso grant americano, dalle aziende. Perché? Perché se dicevo che studiavo l'ipotalamo, che è la parte più antica del cervello, quella che ha a che fare col sistema limbico, emozioni, non mi davano i soldi per ricercare le aziende. Perché? Perché sostenere che l'emozione è parte integrante delle decisioni, come dice lui, è un'azione donchisciottesca. Cioè, in poche parole, l'emozione è una cosa e l'intelligenza è un'altra. Infatti Daniel Kahneman, Goleman, ha sconvolto il mondo quando ha messo insieme intelligenza emotiva, due parole che sono sempre state separate. Eppure, come vi dicevo, le tematiche delle emozioni sono fondamentali, perché questo signore qui ci vince il premio Nobel nel 78. Eber Simon diceva: io quando decido non mi servo di tutte le informazioni possibili e immaginabili, ma figuriamoci, non ho né la voglia, né il tempo, né le competenze per farlo. E allora di che cosa mi servo? Di alcune variabili che lui definiva soddisfacenti, cioè quello che è sufficiente per me. E allora il volto del mio interlocutore, e allora il brand, il prezzo: se costa tanto vuol dire che è buono, se viene dalla Sicilia il pomodorino pachino vuol dire che è buono, ma chi l'ha detto? Molti pomodorini arrivano a Marina di Ragusa dalla Tunisia e vengono impacchettati a Pachino, ma chi lo capisce poi? Chi ha le competenze per comprendere questi dettagli? Capite? È chiaro che noi utilizziamo delle semplificazioni, come diceva lui nel 78, che hanno a che fare con le emozioni, ma non è stato sufficiente, perché poi abbiamo dovuto dare un altro premio Nobel a questo signore qui, che si chiama Daniel Kahneman, che probabilmente conoscete, perché ci ha detto che noi abbiamo un sistema decisionale fortemente emozionale, istintivo e automatizzato, si chiama sistema 1. E poi abbiamo il sistema 2. E abbiamo scoperto che utilizziamo tanta inconsapevolezza nelle decisioni. Oggi abbiamo una migliore conoscenza del cervello, vi dicevo. Pensate che Joseph Ledoux, grande neurobiologo, ha dimostrato che se quello è il cervello, dove abbiamo l'amigdala è una delle ghiandole più importanti della parte più antica del cervello, il sistema limbico, perché è quella che pensavamo essere legata all'emozione negativa, e lo è, ma interviene sempre e comunque. Quando c'è un'emozione, quella ha un ruolo importante che ora vi farò vedere. Accanto c'è l'insula, disgusto, nucleo accumbens, l'abbiamo visto, emozione positiva. E quello verde? Ippocampo. Memoria. Tu guarda, memoria ed emozioni sono la stessa parte del cervello. Ecco perché tutte le volte che creo una forte emozione io non me la dimenticherò mai. Anzi lì, grazie a questi meccanismi, quello che Antonio Damasio ci ha spiegato, alto neuroscienziato che scrisse L'errore di Cartesio, che già è il libro che ti fa capire dove vuole andare a parare, in quell'area del cervello si crea quello che viene chiamato da Antonio Damasio il marcatore somatico. C'è un collegamento forte tra lo stimolo e l'emozione che abbiamo provato la prima volta e abbiamo sentito lo stimolo. Cosicché tutte le volte che si ripresenta lo stimolo mi si attiva la stessa parte del cervello che si è attivato originariamente. Capite bene che questo meccanismo del marcatore somatico è potentissimo. Perché? Perché aggancia il ricordo di uno stimolo con l'emozione che ho provato. Così, per esempio, se sono per strada e sento un profumo che mi ricorda la mia infanzia, mi si attiva il nucleo accumbens, felicità. Oppure, io faccio sempre un esempio per capire il marcatore somatico ai miei studenti, ognuno di noi ha qualcosa che durante l'infanzia gli ha fatto male come cibo, quella roba che non puoi più mangiare, ognuno ha il suo perché ha avuto una brutta esperienza, voi ce l'avete uno, no? Che cosa? Latte? Porca miseria, lei? La zucca, ecco, io il gin. Quando qualcosa ti fa male, si crea un collegamento tra il ricordo della zucca, il profumo della zucca e l'insula. Si chiama marcatore somatico, così che tutte le volte che noi sentiamo l'odore di gin o di zucca, ci si attiva l'insula. Ora, questo avviene in termini negativi, ma anche in termini positivi. Questo può avvenire con la zucca, ma anche con la faccia di un venditore. O la faccia di un cameriere che al ristorante ti tratta male. E allora l'esperienza che tu ne hai a seguire è negativa e non tornerai mai più in quel ristorante, non vorrai più mangiare la zucca o bere il gin, però lo sto recuperando. Allora, il sistema limbico funziona in questa maniera. Questo qui è il talamo. Il talamo è l'area in cui arriva tutto, una sorta di hub. Arriva tutto lì e il talamo cosa fa? Qualsiasi stimolo, che sia visivo, gustativo, olfattivo, qualsiasi stimolo, la prima cosa che attiva è il talamo. Il talamo ha un compito, passa il messaggio all'amigdala, che dice, senti, valuta tu se questa cosa è buona o no buona. Proprio binario, semplice, mi salva o mi uccide. E lo fa in 13 millisecondi, quindi è rapidissimo. L'amigdala immediatamente fa battere il cuore, fa sudare, cioè ci fa reagire con il nostro corpo. Tutto questo avviene in maniera inconsapevole e avviene in maniera rapida, 13 millisecondi. Soltanto dopo 500 millisecondi il talamo parla con la corteccia e dice «Senti, tu che sei più intelligente dell'amigdala, controlla se ha sbagliato o meno». Ve l'ho semplificata. Però, detto in questi termini, noi oggi sappiamo che se il sistema emozionale è quello che si attiva di più, allora si comprende bene la frase di Antonio Damasio, che è diventato un mantra per i miei studenti e che trovate nel libro L'errore di Cartesio. Non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. Ora, capite bene che questa bella frasetta è un cambiamento di paradigma mostruoso. Perché? Perché si sta dicendo che noi non siamo razionali, siamo dei razionalizzatori a posteriori di quello che il nucleo accumbens, l'insula e l'amigdala in qualche modo ci hanno detto e il nostro sistema di sopravvivenza ci dice buono o non buono. Ora tutto questo si gioca nelle relazioni, si gioca nelle tecniche di vendita, si gioca nel marketing. Basta sbagliare il colore di un prodotto, il volto di un personaggio e io ho buttato soldi. Perché? Perché a dispetto di un'idea razionale, noi decidiamo in maniera emozionale. Quali sono i pilastri del neuromanagement e del neuroselling? Intanto prendere consapevolezza che noi abbiamo tanti bias, cioè tanti errori cognitivi. Figuratevi che c'è un autore che li ha contati tutti e ne ha contati 168. Quindi pensate, ci sarebbe da scrivere altri 4 libri su tutti i 168 bias. Sono quegli errori che noi commettiamo, come per esempio se costa tanto vuol dire che è buono, oppure l'ancoraggio, che significa magari lasciarsi influenzare da come si è vestiti, pensando che come si è vestiti ha a che fare con le competenze delle persone. È un'ancora il vestito. Il vestito, il modo di parlare, il profumo e tante altre cose che agiscono anche a livello inconscio, avete visto. Quindi capite quanto è importante la gestione di queste tematiche. Secondo aspetto, abbiamo visto che l'emozione non è una variabile interveniente, cioè quella variabile che disturba il processo decisionale. È il processo decisionale, è la parte cogente delle decisioni. Quindi quando noi decidiamo, qualsiasi cosa acquistiamo, c'è sempre quella cosa che si chiama emozione che influenza. Avete visto che influenza prima che arriva la razionalità. Brain automation, quindi il fatto che noi sappiamo che il nostro sistema cerebrale è automatizzato, per fortuna, perché non avremmo tutte queste energie, la forza, le competenze, no? Io ogni tanto mi trovo in alcuni consessi tipo queste, conferenze, e mi sento dire: il consumatore oggi è consapevole. Io mi occupo molto di vino, lo sa bene Francesco che si occupa di etichette in maniera eccezionale. Quante sono le persone veramente consapevoli del vino? Irrilevante. Cioè noi abbiamo un mercato enorme con pochissimi esperti, con pochissime persone consapevoli, e questo vale anche per l'acquisto di qualsiasi cosa, al di là del vino, che potrebbe sembrare complicato. Qualche settimana fa facevo una ricerca sulle confetture e ho chiesto a signora, ma cosa cerca nella confettura, nella marmellata? Ho detto io guardo gli ingredienti. Bene. E cosa cerca negli ingredienti? Se c'è frutta, meno male. Sì, e poi zucchero, ok, e in che percentuale? E già ti guardano strano, no? E ti dicono 60-40, sarebbe meglio 70-30, 70 frutta e 30 di zucchero. Poi gli fai la domanda fatidica: la pectina ci deve stare o non ci deve stare? Cos'è la pectina? E la cocciniglia? Ora capite dove sta la differenza tra l'essere consapevole di voler essere consapevole e essere veramente consapevoli. C'è un modello, 1981, Petty e Cacioppo, che ci diceva, prima delle neuroscienze, ma hanno indovinato, quando le persone decidono usano due percorsi, la razionalità o l'emozione, l'abbiamo visto. Loro dicevano, quando la motivazione è alta e quando le abilità cognitive sono alte, allora sì che decidi razionalmente, a meno che non sei stanco e non hai la motivazione bassa. Ma quando la motivazione è bassa, oppure quando le competenze sono basse, noi non scegliamo più con la razionalità, scegliamo con l'emozione. E allora mi basta il brand, mi basta come è vestito il mio agente che sta vendendo un prodotto, mi basta il suo brand in qualità, diciamo, di azienda che gli sta alle spalle, e tutti quegli elementi che hanno a che fare con neuroselling. Quindi capite bene quanto è importante gestire, prevedere, controllare per quanto è possibile questa dimensione, che è una dimensione molto emozionale, aleatoria, ma abbiamo visto non secondaria. E poi, altro elemento fondamentale, è conoscere i principi di base delle relazioni. Vi presento un modello in questo testo che prende spunto da alcuni colleghi americani riguardo a quali sono le parti più... gli stimoli più interessanti per attivare la parte antica del cervello. Cioè noi sappiamo che la parte razionale te la giochi spiegando le cose, ma a me interessa andare a trovare gli elementi che attivano questa parte, cioè quella istintiva, quella che ha a che fare col sistema limbico, col tronco encefalico. Qualcuno l'ha chiamato the buying brain, il cervello che acquista, perché è lì che si decidono le cose inconsapevolmente, abbiamo visto. E oggi noi sappiamo che quella parte del cervello rifiuta il dolore, non vuole soffrire, non vuole neanche soffrire, non in termini fisici, non vuole provare difficoltà, vuole le cose facili, le cose semplici, vuole che venga personalizzato il messaggio. Allora uno potrebbe dire, vabbè, ma è scontato, lo sappiamo, se io chiamo per nome il mio acquirente, come ha fatto la Nutella che ci ha messo il mio nome, Vincenzo, e io sono contento perché, tra l'altro, se riconosco che qualcuno sta parlando di me, nel mio cervello si produce dopamina. E la dopamina è come la droga, no? La produciamo con la musica, con un cibo buono, col sesso, con le droghe, no? Quindi siamo felici se parla bene, se parla male no. Però il riconoscimento è importante. Ma la personalizzazione in questo caso non è legato soltanto al ciao Vincenzo Russo, ti ho riconosciuto, guarda, ti presento, ti faccio assaggiare una bella bottiglia di vino oggi. No, è qualcos'altro, è qualcosa che ha a che fare con la possibilità di riconoscere il vero problema del mio interlocutore, perché il suo cervello primario non debba soffrire. Faccio un esempio per capirci. Qual è il pain, il problema del mio interlocutore? Andiamo su un esempio facile. Il mio cervello primario, quando vado in taxi, accendo una lampadina. Qual è la preoccupazione più irrazionale, infantile e come dire, emozionale quando prendiamo un taxi? Qual è la preoccupazione, quello che non vogliamo dire agli altri, neanche a noi stessi? Che il tassista faccia la strada più lunga, che mi faccia pagare di più. Porca miseria, si è fermato al giallo, poteva passare. Sono tutte cose che dice quella parte del cervello. Ecco perché qualche azienda ha trovato una soluzione. Uber cosa ti dice? Prezzo fisso, ti dico quanto tempo ci vuole per arrivare e quanto tempo ci vuole perché il taxi arrivi sotto casa tua, e lo vedi anche con la mappina, la mappa che ti fa vedere dove è il taxi. Oggi tutti lavorano così. Ma perché? Perché c'era un cervello primario che aveva delle paure irrazionali. Sono quelle le paure irrazionali. Se intercettiamo quelle paure irrazionali del mio interlocutore, gli ho venduto il prodotto. Al di là dell'esempio di Uber. Il contrasto. Il nostro cervello ama i contrasti, la tangibilità, ha poca memoria, è molto visivo, ama le storie. E allora i contrasti. Io so che... Perché avete guardato quello capovolto? Perché è più forte di noi, il contrasto ci piace, e poi avete guardato quello con i baffi. E allora capite bene che io posso giocare con questi meccanismi per attirare l'attenzione. E allora conoscere come funziona il nostro sistema primario e come giocare i sei stimoli per poter attivare il mio interlocutore, capite bene che è estremamente interessante. Questo vale... A proposito di contrasto, vi faccio vedere alcune applicazioni anche sul pricing. Voi sapete benissimo che se vendo due prodotti così, probabilmente, ma tra 3 e 4 probabilmente prendo 3. Ma se te lo metto così tu prendi 4, non ci sono santi. Non ci scappi. E lì io già ho creato una dimensione emozionale per guidarti ad acquistare un prodotto. Attenzione, un prodotto cattivo rimane sempre cattivo, non possiamo fare grandi cose. Ma un prodotto buono può essere percepito migliore. Andiamo nel mondo del vino, Francesco. Noi abbiamo dei vini eccezionali. Trento DOC ha superato ogni tanto nelle gare internazionali lo champagne. Eppure loro hanno 300 anni di storia e noi abbiamo 30 anni di storia. Il nostro prodotto, che è buono, ha ancora difficoltà a diventare migliore, forse perché bisognerebbe investire molto più in comunicazione. Altro piccolo trucco del nostro cervello che noi utilizziamo, si chiama effetto esca, no? Quell'effetto per cui io posso vendere una macchina fotografica a 239 euro e accanto averne una a 469, esperimento realmente fatto, l'ho pubblicato da Narelli nel suo libro Prevedibilmente Irrazionale. Beh, di fronte a questa situazione il mercato come si muove? Ma si muove così, 50% prende la prima e il 50% prende la seconda, scontato. Ma che succede se ci mette accanto un'altra macchina fotografica 799? Succede che il 25% prende la prima, tutti si concentrano su quella di mezzo e pochi prendono quella premium. È un meccanismo di salvezza avere quella di mezzo. Questo perché? Perché il cervello primario dice, ma se ce n'è una 799 e una 469, ma che schifezza è quella 239? Sai che c'è? Mi metti in mezzo. È razionale? È prevedibilmente irrazionale. Così come prevedibilmente irrazionale, un'altra ricerca interessante che dimostra come possiamo creare delle condizioni per delle decisioni. Si chiama, secondo l'ultimo libro di Robert Cialdini, si chiama persuasion. Cioè posso creare delle condizioni, su questo il venditore deve essere bravissimo, per anticipare il comportamento altrui o comunque per spingerlo gentilmente verso una parte. Questo è un esperimento fatto con delle landing page di un'azienda che vende online poltrone e divani. E hanno provato a capire se cambiando lo sfondo della landing page dalle nuvolette morbide e soffici al vile denaro, se succede qualcosa nei grandi numeri della vendita online. E si è scoperto, pubblicato sul Journal of Consumer Research del 2002, che quando si hanno le nuvolette, lo vediamo nell'altra slide, si vendono divani un po' più comodi e più costosi. Quando invece abbiamo il vile denaro, si comprano più prodotti economici. Ora, ovviamente sui grandi numeri, ma è un dato estremamente interessante. E perché non parlare, qui vado a chiudere, sono tutte cose che trovate nel libro, perché non parlare di questa cosa qui? Paul Ekman, che quando dico Paul Ekman i miei studenti mi guardano come dire, e chi è? Quando gli dico l'hai tu mi, quello delle microespressioni, sì, lui. Paul Ekman ci ha raccontato che noi abbiamo delle microespressioni e che queste reazioni istintive non controllate hanno a che fare col sistema limbico. Allora capite bene che riconoscerle da una parte, ma soprattutto controllarle per quanto è possibile, perché le microespressioni non si controllano facilmente, è fondamentale per creare nell'altro accoglienza. Se io sorrido, è probabile che voi avete una più positiva visione della relazione. Se sono intristito, se sono con la faccia in negativo, io provoco in voi una medesima reazione. Non lo dico io, lo dice Gian Giacomo Rizzolatti, colui che ha scoperto i neuroni specchio, che sono quei neuroni che si attivano quando una cosa la facciamo o la vediamo fare. Li ha scoperti nel cervello dei macachi nella zona del movimento, no? È un sistema naturale per imparare a muoverci come gli altri o per difenderci, per capire che se sto facendo così vuol dire che mi stai per uccidere. Quindi è un meccanismo per poterci salvare rapidamente. Però attenzione, perché nel 2003 Gian Giacomo Rizzolatti ha dimostrato che i neuroni specchio sono anche nel sistema limbico. Quindi, se io provo disgusto, mi si attiva l'insula. Ma se io vedo uno che prova disgusto, mi si attiva l'insula. E provo il disgusto, meno, ma tanto quanto basta per dire sta provando disgusto. Questo vale sia per l'insula, ma anche per le emozioni positive. Quindi capite quanto è importante la dimensione del volto, la scelta del volto da mettere in una pagina, in una web page, in uno spot pubblicitario, il mio volto mentre sto cercando di convincere, mentre sto cercando di vendere qualcosa, se non ci credo io, non ci crederà neanche lui, perché si vede che non ci credo neanche io. Giusto per farvi capire quanto è potente questa roba qui e quanto è importante il nostro volto, vi racconto un caso che a me ha lasciato basito. Il nostro sistema visivo è questo. Gli occhi, nervo ottico, sistema limbico, tutto passa prima da lì, e poi zona visiva primaria, e poi l'informazione viene sparata in altre parti del cervello. Soprattutto la parte delle immagini va sparata qua. Quelle del linguaggio, delle parole da quest'altra parte. Una semplificazione, ma funziona bene o male così. Il caso che voglio citarvi è stato pubblicato su Nature Neuroscience nel 2005. Ed è il caso di un paziente che ha avuto un ictus con il danneggiamento della zona occipitale, quindi la zona visiva. È totalmente cieco, totalmente cieco. Però attenzione, perché il sistema limbico funziona. Tant'è vero che se gli si presentano dei volti positivi o negativi, lui riesce a indovinare se l'immagine è allegra o triste. eppure è cieco. Ed è incredibile. E ho detto, ma è mai possibile questa cosa? E ho cercato altre pubblicazioni e ce ne sono una marea. Ci sono tante pubblicazioni che dimostrano che noi abbiamo una vista cieca affettiva, inconsapevole e che ci influenza. E allora pensate che se un cieco può vedere le emozioni altrui, figuriamoci uno che ci vede bene. Ecco, tutto questo ovviamente fa parte delle neuroscienze applicate al business, alle tecniche di vendita. Noi utilizziamo queste informazioni sia per migliorare la comunicazione tramite tecniche di marketing, si chiama neuromarketing, ma tutte queste applicazioni hanno una grande opportunità nel campo delle vendite, perché ci permettono di essere un pochino più efficaci o un pochino più funzionali nelle tecniche di vendita. Grazie per essere stati qua questa mattina e buona continuazione.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!